In questi difficili ultimi giorni, molti genitori si preoccupano per le pressioni esercitate sui loro figli dai compagni. E i genitori stessi subiscono pressioni da parte dei colleghi. Come possono le famiglie rimanere salde davanti a questo violento attacco? È essenziale che l'efficace lettura, lo studio e la considerazione della Bibbia facciano parte del modo di vivere di ogni famiglia. Quando le famiglie seguono regolarmente un programma e sanno far vivere la Bibbia, diventa un'abitudine che può avere un effetto straordinario sulla famiglia. Accresce la nostra conoscenza, rafforza la nostra fede e ci provvede modelli di comportamento, uomini e donne di grande fedeltà dei tempi antichi, che possono ispirarci, spronarci a sostenere la verità. Osserviamo una famiglia. Notiamo come i genitori fanno esprimere ai figli, facendoli partecipare alla conversazione e come adattano le informazioni scritturali ai loro bisogni. E, insieme a loro, impariamo da un interessante dramma biblico tratto dal libro di Daniele.
Bene, chiudiamo la Bibbia per un attimo. Ma ditemi, è tutto a posto?
Che vuoi dire, Gianni?
Christian e Michela mi preoccupano. Che avete stasera?
Sto bene, papà.
Anch'io? Perché ce lo chiedi?
Siete così silenziosi. Di solito fate un sacco di commenti e di domande durante lo studio e la considerazione familiare della Bibbia. Stasera non avete quasi aperto bocca. Comunque le vostre risposte erano tutte esatte. Questo è lodevole. Ma ho l'impressione che non siate qui con la testa.
No, sto ascoltando. Solo che faccio fatica a concentrarmi.
Capisco. Ma puoi dirmi perché? C'è qualcosa che posso fare per rendere più interessante per te la nostra lettura della Bibbia?
No, è interessante. Solo che...
Solo che cosa, Christian?
Mi pare un fatto così remoto. Intendo dire questi tre uomini, Sadrach, Mesach e Abednego. Perfino i loro nomi suonano così antichi. È come se fossero vissuti un milione di anni fa. A volte mi chiedo cosa c'entri tutto questo con me oggi.
Anche tu, Michela, la pensi così?
Più o meno. So che è tutto molto importante. L'ho sentito raccontare così tante volte che mi pare quasi di saperlo a memoria. I tre ebrei, qualsiasi cosa succedesse, non si sarebbero inchinati davanti all'immagine, perché era idolatria. Ed è per la stessa ragione che anche oggi ci asteniamo da qualsiasi atto idolatrico, come il saluto alla bandiera. Però...
Ottimo riassunto. Ma vieni al punto.
Più o meno è quello che ha detto Christian. È un po' difficile capire cosa significa per me oggi. Non credo che avrà mai niente a che fare con alcuna forma di idolatria. Per cui mi sembra quasi, non so, storia antica. Oh, mi dispiace, sbaglio?
Michela, sono contento di sapere come la pensi. E questo vale anche per te, Christian.
Vogliamo sapere quello che avete in mente. Questa è una delle cose più importanti riguardo allo studio familiare.
E sono sicuro che possiamo rendere la lettura della Bibbia ancora più significativa per noi. Dobbiamo solo vedere come si applica alla nostra vita di oggi. Cominciamo con questa domanda. Qual è stata la maggiore difficoltà che avete incontrato a scuola ultimamente? No, non mi sono espresso bene. Non intendo qualcosa come un compito difficile o un'interrogazione imprevista. Intendo una prova per la vostra fede, perché siete testimoni. Christian.
Una prova, fammi pensare. Essere diverso dagli altri ragazzi e non fare tutto quello che fanno loro? Le pressioni dei compagni?
È una domanda o un'affermazione?
Un'affermazione, sì. Le pressioni dei compagni.
È lo stesso per me, le pressioni dei compagni.
Allora, le pressioni dei compagni sono state particolarmente forti negli ultimi tempi. Che tipo di pressioni? Potete essere più specifici? Michela? E tu, Christian?
Non so.
Sentiti libero di parlarne. Siamo tutti soggetti a questo tipo di pressioni. I miei colleghi di lavoro fanno continuamente pressione su di me. Quasi tutti i giorni, in un modo o nell'altro. E a dire la verità, So che non l'affronto sempre come dovrei. Non è facile. E neanche tu, Wanda, ne sei esente, vero?
Esatto. Proprio l'altro giorno ero andata a fare la spesa e tre nostre vicine sono venute da me e mi hanno chiesto di dare una mano per organizzare una grande festa di quartiere per Natale. E mi hanno colta di sorpresa. Ho detto loro che non potevo, ma non credo di avere dato una spiegazione soddisfacente. Io sto ancora pensando a cosa avrei potuto dire per gestire meglio la situazione.
Non avevo mai pensato che anche voi doveste affrontare pressioni di questo tipo.
E tu, Michela? Che tipo di pressioni da parte dei compagni hai incontrato ultimamente?
Beh, c'è stata una conversazione a scuola. Alcuni ragazzi parlavano di un film che una compagna aveva visto. Ha detto che era molto spinto, un film solo per adulti. I suoi genitori avevano noleggiato la videocassetta e l'avevano nascosta. Ma lei, zitta zitta, è andata in soggiorno la sera tardi e l'ha vista.
E ha detto tutto questo a te?
Lo diceva agli altri, io stavo aspettando l'autobus con loro. Ma poi ha smesso di parlare, mi ha guardato e ha detto che a me quella roba non doveva interessare.
Per quale motivo, Michela?
Ha detto che la mia strana religione dice che devo essere noiosa.
Questa è una cattiveria.
Non me ne importa più di tanto.
Meno male. Ma capirei se ti avesse ferito. A nessuno piace sentirsi dire che è noioso. Ma sai una cosa? Loro non ti conoscono bene. Io ti conosco da 14 anni e non mi hai ancora annoiato.
Grazie, papà.
Ma dimmi, cosa avresti voluto fare quando ti ha detto così?
Sì, dai, avresti voluto dirgliene quattro.
Christian.
Oh, Christian, smettila. No, questo no. Ma avrei voluto dirle che posso sentire quello che voglio, che non sono noiosa e poi che ci avesse provato a dirmi qualcos'altro.
Ma in realtà, cosa hai fatto?
Mi sono spostata e sono andata in fondo alla fila.
Brava. E ora, ripensandoci, c'è qualcosa che avresti voluto fare in modo diverso?
Beh, vorrei essermi allontanata prima, appena la conversazione ha preso una brutta piega. In realtà, credo, volevo essere considerata una di loro e avrei voluto dire qualcosa che li facesse riflettere.
Grazie, Michela, per essere stata così franca. È difficile resistere a pressioni del genere. Ma veniamo a te, Christian. Che hai da dirci?
Che tipo di pressioni da parte del compagno incontrato?
Sì.
È un po' imbarazzante. Vedete, non ho affrontato il problema nel modo giusto. Anzi, credo di non averlo affrontato per niente. Non ancora, perlomeno.
Non preoccuparti. Forse questa è una buona ragione per parlarne ora.
Beh, è successo proprio oggi. Nella mia classe ci sono due ragazze. Sai, sembrano proprio brave e intelligenti e prendono buoni voti.
Sono carine, Christian?
Direi di sì. Non che ci abbia badato molto.
Allora cos'è successo?
Beh, erano tutte eccitate per una festa. Qualcosa che stanno organizzando per il prossimo venerdì. Allora...
Così ti hanno invitato? Chi sono queste ragazze? Le conosco?
Michela, lascia dire a Christian com'è andata.
Sì, sì, mi hanno invitato. E hanno trovato da ridire sul fatto che dopo la scuola non faccio mai niente insieme agli altri ragazzi. Che mi comporto come se avessero tutti la peste o qualcosa del genere.
Beh, non gli do torto se vogliono la tua compagnia. A mio avviso sei il meglio della classe.
Oh, mamma!
Ma dico sul serio. Quanti giovani in gamba come te pensi che si trovino di questi tempi? E anche carini.
Mamma!
Ma le ragazze d'oggi mi stupiscono. Sono così sfacciate.
Ti hanno detto qualcos'altro della festa?
Sì, hanno detto che si divertiranno molto perché la faranno in casa di una delle ragazze. E i suoi genitori saranno fuori.
E tu? Che hai pensato?
Se devo essere sincero, credo che una parte di me abbia pensato che sarebbe stato divertente. Ma nello stesso tempo sapevo che ci sarebbero stati guai in vista.
Molto bene, Christian. Questo mostra che hai discernimento. Allora, cosa gli hai risposto?
Questo è quello che mi dispiace. In realtà, non gli ho risposto. Da prima sì, ho detto che venerdì avevo da fare. Ma poi hanno ripetuto che mi comporto come se loro avessero una malattia contagiosa. E mi sono sentito male per questo. Così gli ho detto che non era vero. Ad ogni modo, non mi hanno dato retta. Mi hanno detto di pensarci su e di farglielo sapere fra un giorno o due.
Ragazze tenaci. E tu cosa hai detto allora?
Niente. Ho detto che glielo avrei fatto sapere. E da allora mi sto scervellando per trovare il sistema di dire di no.
È per questo che stasera fai tanta fatica a concentrarti.
Sì, credo di sì.
Christian, innanzitutto sono contento che tu non abbia accettato di andare a quella festa. Ma ti sentivi combattuto, vero?
Forse. Sì.
E se ho ben capito, ci sono un paio di cose che avresti voluto fare in modo diverso, giusto?
Sì, proprio così. Vorrei non avergli detto che ci avrei pensato. Così ho solo rimandato il problema e l'ho peggiorato. E se solo avessi detto loro qualcosa di sensato, o perlomeno qual è la mia posizione?
Sono contento di sentirtelo dire. E queste sono tutte buone mete per la prossima volta. Mete che tua madre ed io sappiamo che puoi raggiungere. Ed è lo stesso per te, Michela. E sapete un'altra cosa? Più ne parliamo, più mi rendo conto che abbiamo qualcosa che vi aiuterà. È proprio qui, davanti a noi.
Cosa vuoi dire, papà? La Bibbia?
Sì, ma in particolare il materiale che abbiamo letto insieme, la lettura biblica di questa settimana, tratta da Daniele capitolo 3. Ora so che entrambi avete avuto difficoltà ad applicare personalmente questo materiale. Vi chiedevate che relazione abbia con voi oggi, giusto?
Giusto.
Allora rileggiamolo. Ma credo che stavolta dovremo metterci un po' più di vigore. Ho gli appunti di una ricerca che ho fatto su questo capitolo quando dovevo pronunciare un discorso. Michela, prendiamo i volumi di Perspicacia e anche l'indice. Credo che abbiamo tutto. Stavolta concentriamoci veramente e immedesimiamoci in questo racconto. Immaginiamo cosa voleva dire trovarsi lì. Le immagini, i suoni, gli odori, il paese, le persone. Questa ricerca ci aiuterà. E mentre andiamo avanti, teniamo gli occhi aperti per afferrare tre punti principali. Siete pronti?
Ah, quali punti?
Primo, quale mezzo usò Satana per indurre questi tre giovani a smettere di servire Geova? Secondo, cosa permise loro di resistere? E terzo, il loro esempio come può esserci utile nella vita di ogni giorno. Avete questi punti in mente?
Sì.
Sì.
Allora cominciamo. Ricordiamo prima di tutto che questi tre giovani ebrei erano prigionieri a Babilonia, quindi lontani da casa. Erano stati dati loro i nomi babilonesi di Sadrach, Mesach e Abednego, ma fra loro continuarono probabilmente a chiamarsi con i loro nomi ebraici, Anania, Misael e Azaria. Ora, tutto questo accadeva circa 600 anni prima dei giorni di Cristo.
In pochi attimi, Anania, sarà tutto finito.
Sei pronto, Misael?
Se potessimo evitarlo, ne sarei contento. Ma ho fiducia nel nostro Dio, Geova.
Anch'io, fratello mio. E tu, Azaria?
Anania, io temo solo il vero Dio.
I funzionari del re si stanno adunando nella pianura sottostante.
E guardate, i musicisti stanno prendendo posizione attorno all'immagine d'oro.
Il re Nabucodonosor ha fatto piantare la tenda nella posizione ideale. Di cui si vede l'intera pianura di Dura, l'immagine al centro e tutto il popolo adunato intorno.
E dove dovremmo metterci noi, Anania?
In quanto a me, starei proprio qui, davanti alla tenda del re.
Sei troppo temerario, Azaria.
Non ho paura di mostrare che sono dalla parte di Geova.
No, neppure noi. Però Misael ha ragione, fratello mio. Non vogliamo inimicarci il re.
Solo che non possiamo inchinarci e servire l'immagine che hai eretto.
Sembrerebbe più prudente metterci in un punto dove saremmo meno notati. Al nostro Dio non farebbe piacere se mostrassimo che non siamo d'accordo col re proprio davanti alla sua faccia.
Non desideriamo interferire nel programma che il re ha preparato per il suo popolo.
È vero, Misael. Se il re desidera che il suo popolo si inchini davanti all'immagine, ne ha l'autorità. Ma la legge del nostro Dio Geova non ci permetterà di inchinarci davanti a nessun altro Dio, neppure se siamo prigionieri, schiavi nel paese di Babilonia.
Il re è tornato dal suo giro di ispezione?
No, mio signore Aspenaz. Voleva accertarsi che tutto fosse a posto.
In quanto ad Anania e Azaria e me, stavamo osservando da qui, davanti alla tenda del re, il popolo che si aduna.
Continui a confondermi con i vostri nomi ebrei, Mesach. Io vi conosco solo come Sadrach, Mesach e Abednego.
Perdonami, mio signore Aspenaz. Non intendevo mancare di rispetto. Solo che ci consideriamo sempre ebrei, nonostante siamo qui da tanti anni.
Lo so bene, Mesach. Pare sia passato solo un giorno da quando il re vi portò dal vostro paese attraverso il deserto, insieme al vostro compagno Baltassar, quello che chiamate Daniele.
A noi sembra molto di più, mio signore.
Sì, senza dubbio. Sono successe molte cose da allora. E avete amministrato bene e con saggezza gli affari del re. Ma sta in guardia, Sadrach. Avete dei nemici tra i funzionari del re.
Grazie, mio signore, ma lo sappiamo.
Alcuni, specialmente Zatu e Azgad, sono molto gelosi e ambiscono le vostre cariche e non esiterebbero a farvi del male.
Mio signore Aspenaz, sei stato un vero amico per noi e per il re. Anche noi desideriamo solo il bene del re.
La tua lealtà è stata dimostrata parecchie volte, Mesach. E anche la vostra, Sadrach e Abednego. Il re ha fiducia in voi, ma ora temo per voi. Sapete bene per quale motivo siamo radunati qui, sulla pianura di Dura.
Sì, conosciamo il decreto del re.
E il re si aspetterà che tutti lo osservino. Guardate quella grande immagine e l'oro che brilla al sole.
Sì, ho saputo che è alta 60 cubiti e larga 6 cubiti.
Grande davvero!
E sapete quello che ha decretato il re per coloro che non si prostrano e non adorano l'immagine quando sentono la musica? Saranno gettati nello stesso momento nella fornace di fuoco ardente. La legge del vostro Dio vi permetterà di fare questa cosa che il re ha comandato?
La legge del nostro Dio è molto chiara, mio signore Aspenaz. Dice semplicemente: non devi avere altri dei contro la mia faccia, non devi farti immagine scolpita, non devi inchinarti davanti a loro né essere indotto a servirle, perché io, Geova tuo Dio, sono un Dio che esige esclusiva devozione.
Osservare la legge dietetica del vostro Dio è una cosa. Ma qui si tratta di vita o di morte.
Non siamo liberi di decidere quale parte della legge di Dio osservare e quale no.
Vorrei potervi dissuadere, ma so che non vi allontanereste mai dalla legge del vostro Dio. Il vostro Dio vi custodisca e vi protegga.
Eccovi qui, voi tre. Sapevamo che vi avremmo trovato qui.
E perché no, Asum? Il re ha comandato a tutti i suoi funzionari di essere presenti.
Intendete veramente rifiutarvi di inchinarvi davanti all'immagine che Nabucodonosor ha eretto?
Naturalmente. C'è forse un'altra scelta?
Ma sapete cosa vorrà dire? Se rifiutate di inchinarvi davanti all'immagine, perderete la vita. Ma c'è dell'altro. Verrà presa come un'indicazione che nessuno del nostro popolo si inchinerà davanti all'immagine.
Che diritto avete di compromettere tutti noi in questa sfida al re?
Noi non sfidiamo il re. Ma non possiamo obbedire a questa legge. Ci chiede di sfidare la legge del vero Dio.
Ma perché non potete compiere questo atto che gli chiede? È una cosa da niente.
Sì, una cosa da niente.
Un riconoscimento dell'autorità del re su di noi.
Può sembrare una cosa da niente, Asum. Ma non era una cosa da niente anche quella che Dio chiese ad Adamo ed Eva?
Va!
C'erano tanti alberi nel giardino. Solo quello era proibito.
Oh, Sadrach! Difendi sempre.
Ma il vero Dio considerò la loro disubbidienza una cosa da niente? Guarda come è stata espressa la sua ira contro Adamo.
E contro tutti noi, suoi figli, da allora.
Sapevamo che vi sareste ostinati in questa faccenda. Perciò siamo venuti per esortarvi a ripensarci e a non metterci in cattiva luce davanti ai babilonesi che ci hanno fatto prigionieri. Sapete, è la parola di Geova che ci è stata rivolta per mano del suo profeta Geremia. Dio ci ha detto che dobbiamo servire Nabucodonosor. Come potete dunque sfidare il comando che egli ci ha dato?
È vero che il nostro Dio ci ha dato in mano al re di Babilonia, ma perché l'ha fatto?
Perché il popolo non serviva Geova. Ma ora noi serviamo Geova ubbidendo il suo comando di servire il re di Babilonia.
Asum, e tu, Baana, abbiamo ascoltato attentamente tutto quello che avevate da dire, ma in questo vi sbagliate. State confondendo i comandamenti di Dio. Voi ammettete che il motivo per cui Geova permise che divenissimo prigionieri di babilonesi fu il fatto che i nostri padri abbandonarono i comandamenti di Geova e si allontanarono dalla vera adorazione, esatto?
Sì, ma...
Allora lasciate che vi faccia una domanda. Geova cambia?
Naturalmente no, ma...
Tu e Baana state forse dicendo che ora Geova ci chiede di seguire una condotta per la quale prima ci condannava? Che ora ci chiede di allontanarci dalla vera adorazione e di inchinarci davanti agli dei di Babilonia, quando è stato proprio questo che lo ha indotto a farci diventare prigionieri in questo paese?
Voi...
Tu, Asum, faresti passare Dio per un incoerente. Eppure Dio non si smentisce mai.
Stai travisando i fatti, Sadrak. Geova ci ha detto di essere in pace con chi ci ha fatti prigionieri. Ma voi non siete in pace e ci farete apparire tutti colpevoli davanti al re.
Ora, fratello mio, ascolta. La nostra prigionia a Babilonia non ti ha ancora insegnato che quando è necessario è meglio incorrere nella collera degli uomini che nell'ira del vero Dio?
Ma non è necessario, sei troppo...
In quanto è re, non fraintendere. Preghiamo per la pace di questa città e affinché vada bene al nostro popolo.
Noi riconosciamo il posto di Nabucodonosor nel proposito di Dio come suo servitore e non ci opponiamo a questo. Ma quando il re va oltre l'incarico datogli da Dio e si mette effettivamente contro di lui, perché dovremmo temerlo o servirlo in questo modo?
Allora siete decisi a sfidare l'ordine del re Nabucodonosor?
Noi osserveremo la legge di Dio.
E così tutti pagheremo per la vostra decisione avventata.
Guarda, Asum! Guarda, sta arrivando il re Nabucodonosor con il capo della guardia del corpo e due funzionari di corte caldei. In quanto a voi, ricordate quello che vi abbiamo detto.
E ora, se piace al re, i miei compagni e io vorremmo unirci agli altri funzionari del re e prendere posizione nella pianura, secondo il comando del re.
Bene, Sadrak.
E se piace al re, Asgard e io vorremmo accompagnare i tre ebrei che hai nominato sull'amministrazione del distretto giurisdizionale di Babilonia.
Hai il mio permesso, Zatu.
È un piacere vedere lo zelo degli ebrei e la loro ubbidienza a questo comando del re. Ci inchineremo davanti all'immagine insieme a loro quando udremo la musica.
Sadrak, Mesach e Abednego, volete precederci? Noi vi seguiremo e ci inchineremo tutti insieme.
Bene. Ariok, va dai musicisti e da loro il segnale che tutto è pronto.
Vi si dice, o popoli, gruppi nazionali e lingue, che al tempo in cui udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa triangolare, dello strumento a corda, della zampogna e di ogni sorta di strumenti musicali, vi prostriate e adoriate l'immagine d'oro che Nabucodonosor il re ha eretto. E chiunque non si prostri e non adori sarà gettato nello stesso momento nella fornace di fuoco ardente.
O re, continua a vivere per tempi indefiniti.
Possiamo parlare al re di una questione molto urgente?
Zatu e Asgard, parlate.
Tu stesso, o re, hai emanato il comando che chiunque non si prostri e non adori l'immagine sia gettato nella fornace di fuoco ardente.
È vero.
Odi dunque, o re, esistono certi giudei che hai costituito sull'amministrazione del distretto giurisdizionale di Babilonia, Sadrak, Mesach e Abednego. Questi uomini robusti non ti hanno mostrato riguardo, re.
Cosa?
Non servono i tuoi propri dei e non adorano l'immagine d'oro che hai eretto.
Ariok, trova Sadrak, Mesach e Abednego e conducili davanti a me.
Subito, mio signore.
eravate presenti insieme a Sadrach, Mesach e Abednego e non si sono inchinati davanti all'immagine?
Eravamo al loro fianco, o re. E quando gli strumenti musicali hanno cominciato a suonare, Asgard e io siamo caduti in ginocchio e ci siamo inchinati davanti all'immagine d'oro, proprio come avevi comandato, o re.
Ma quando abbiamo guardato, o re, ecco, Sadrach, Mesach e Abednego erano ancora in piedi e non si inchinavano davanti all'immagine.
Abbiamo parlato loro con indignazione, o re, ma di nuovo hanno rifiutato di inchinarsi davanti all'immagine.
Rifiutato di inchinarsi?
Rifiutato con arroganza, mio signore. Hanno oltraggiato gli dei di Babilonia
e pronunciato ogni sorta di cose malvagie contro il re.
Contro il re?
Appena i musicisti hanno finito di suonare i loro strumenti musicali, ci siamo alzati e siamo corsi qui da te, o re, per riferirti la cosa.
Capisco.
Tu, o re, sei stato molto generoso elevando questi uomini a un'alta posizione nel regno, anche se sono soltanto degli schiavi. E sei stato tu stesso, o re, a ordinare che chi non si prostra e non adora sia gettato nello stesso momento nella fornace di fuoco ardente.
Darò a questi tre una punizione esemplare. Se questa cosa viene risaputa fra gli ebrei e non si prendono provvedimenti, tutti gli ebrei rifiuteranno di inchinarsi davanti all'immagine d'oro e il regno sarà diviso.
Il re è saggio. Il regno deve rimanere unito.
Tu agisci con giustizia punendo questi uomini, prigionieri di Babilonia, che hanno sfidato con arroganza gli ordini stessi del re.
È realmente così, o Sadrach, Mesach e Abednego, che non servite i miei propri dei e che non adorate l'immagine d'oro che ho eretto?
O re, continua a vivere fino a tempi indefiniti. È vero che non ci siamo inchinati davanti all'immagine d'oro. L'Iddio che serviamo è un Dio geloso e ci ha comandato di non inchinarci davanti a nessun altro Dio.
È proprio come abbiamo detto, o re.
Guarda, o re, ti sfidano nella tua medesima faccia.
Il vostro Dio è l'Iddio di Baltassar, il vostro Daniele. È un Dio di dei e un rivelatore di segreti. Ma non ha potuto liberare gli ebrei dalle mani del re di Babilonia. Persino i vostri profeti che parlavano nel suo nome vi hanno comandato di essere sottoposti al re di Babilonia.
Possa il re vivere a tempi indefiniti. Il re è bene informato riguardo ai nostri profeti. Ma questi portavoce del nostro Dio ci hanno pure informato che il nostro Dio era adirato con noi perché avevamo adorato altri dei invece di lui.
Io non vi chiedo di smettere di servire il vostro Dio. Vi chiedo solo di servire anche gli dei di Babilonia e di inchinarvi davanti all'immagine che ho eretto. Tutti i funzionari del regno sono qui, sia i caldei che quelli di altre nazioni che ho conquistato. Voglio che tutti siano uniti nell'adorazione. Gli dei di Babilonia si sono dimostrati più forti degli dei delle nazioni. Farò in modo che tutti coloro che sono soggetti a Babilonia si inchinino agli dei di Babilonia.
Il re parla con la saggezza degli dei. Solo in questo modo ci assicureremo la lealtà del popolo.
E manterremo forte Babilonia.
Vi rendete conto che siete schiavi nel paese di Babilonia? Un popolo prigioniero? Dovete la vita a Babilonia. Eppure nella mia generosità vi ho onorato, nutrito con il cibo della mia tavola, elevato a una posizione di fiducia. Vi ho fatti amministratori del distretto di Babilonia.
Ed è così che ti ripagano, o re.
Noi non sfidiamo il re, né siamo sleali verso di te, o re. Ubbidiamo alla legge del re e l'amministriamo onestamente. Solo riguardo alla legge del nostro Dio non dobbiamo fare compromessi.
Vedete come continuano a sfidare il re.
Volete mettere alla prova la pazienza del re fino al limite? Da troppo tempo tollera la vostra insolenza e le vostre provocazioni.
La parola del re è stata rivolta a tutto il popolo. Il mio ordine è sempre valido. Ora, se siete pronti, così che quando udrete il suono del corno, del flauto, della cetra, dell'arpa triangolare, dello strumento a corda e della zampogna e di ogni sorta di strumenti musicali, vi prostrerete e adorerete l'immagine che ho fatto, bene. Ma se non adorerete, in quello stesso momento sarete gettati nella fornace di fuoco ardente. E chi è quel Dio che vi può liberare dalle mie mani?
O Nabucodonosor, a questo riguardo non abbiamo bisogno di risponderti parola.
Se deve essere, il nostro Dio che serviamo ci può liberare. Egli ci libererà dalla fornace di fuoco ardente e dalla tua mano, o re.
E se no, ti sia noto, o re, che i tuoi dei non sono quelli che noi serviamo, e certamente non adoreremo l'immagine d'oro che hai eretto.
Allora sarete gettati nella fornace di fuoco ardente, e vedremo se il vostro Dio può liberarvi dalla mia mano. Zatu, riscaldate la fornace 7 volte più di quanto non sia riscaldata abitualmente. Ariok, fa legare questi uomini con i loro mantelli, i loro abiti e i loro berretti e il loro altro vestimento, e falli gettare nella fornace di fuoco ardente. Ariok, prendi posizione davanti a me e spiegami cos'è questo prodigio che pensi debba vedere con i miei occhi.
O re, continua a vivere per tempi indefiniti. Il comando che hai dato è stato eseguito e Sadrak, Mesak e Abednego sono stati gettati nella fornace di fuoco ardente. Ma poiché la parola del re era così urgente e il calore della fornace era così forte, gli uomini robusti che portavano Sadrak, Mesak e Abednego sono stati bruciati dalle fiamme del fuoco. Ma i 3 uomini, Sadrak, Mesak e Abednego, sono caduti, ancora legati, in mezzo alla fornace di fuoco ardente. Ma poi...
Non abbiamo gettato in mezzo al fuoco 3 uomini robusti legati? Ecco, vedo 4 uomini robusti camminare sciolti in mezzo al fuoco. E non hanno subito alcun danno. E l'aspetto del quarto somiglia a un figlio degli dei.
E guarda, o re, nulla brucia. A quanto pare neppure i loro abiti sono stati toccati. Devono essersi bruciati solo i loro legami, poiché si muovono liberamente.
Sadrak, Mesak, Abednego, servitori dell'Iddio Altissimo, uscite e venite qui. Benedetto sia l'Iddio di Sadrak, Mesak e Abednego, che ha mandato il suo angelo e ha liberato i suoi servitori che hanno confidato in lui e che hanno cambiato la medesima parola del re e hanno ceduto i loro corpi, perché non volevano servire e non volevano adorare nessun dio eccetto il loro proprio dio. Aspenaz, prendi nota e vedi che sia fatto. Da me viene emanato l'ordine che ogni popolo, gruppo nazionale o lingua che dice qualunque cosa cattiva contro il dio di Sadrak, Mesak e Abednego sia smembrato e la sua casa sia mutata in latrina pubblica, dal momento che non esiste un altro dio che possa liberare come questo.
Non avevo mai pensato a questo episodio in questo modo. Pareva così reale. Mi sembrava quasi di sentire il calore della fornace.
Sì, papà. Hai messo in evidenza tanti aspetti a cui prima non avevo mai pensato. Ad esempio, cosa deve aver significato per quei 3 resistere a tutte quelle prove.
Bene, così siamo giunti al ripasso. Ricordate, Abbiamo detto che avremmo cercato di cogliere 3 punti principali. Ricordate quali erano?
Io sì. Il primo era quale mezzo usò Satana per indurre i 3 a smettere di servire Giova. Esatto?
Sì, Michela. E qual era?
Tutti cercavano di spingerli a fare qualcosa che era contro la loro coscienza.
Bene, Michela. E questo come lo chiamiamo?
Pressioni dei compagni. Proprio quello di cui parlavamo.
Esatto. Pensate che queste pressioni fossero forti?
Molto forti. E probabilmente anche alcuni ebrei, il loro stesso popolo, facevano pressione su di loro perché volevano essere ben visti dai babilonesi.
Giusto.
E poi c'erano senz'altro tutti quei babilonesi, migliaia, che si inchinavano davanti all'immagine e che erano arrabbiati con loro perché non facevano altrettanto. Non passavano certo inosservati.
E poi dovettero affrontare la fornace di fuoco. In effetti papà non sapevano se Giova li avrebbe salvati, vero?
Hai colto il punto, Michela. Sapevano che avrebbe potuto salvarli, ma avrebbero mantenuto l'integrità in qualsiasi caso, anche davanti alla morte. E siamo giunti così alla seconda domanda di ripasso. Cosa permise a quei 3 giovani di resistere a tutte le pressioni?
Beh, parecchie cose, credo. Il coraggio, l'intrepidezza, la forza.
L'amore.
Cos'hai detto, Christian?
Ho detto l'amore. Penso che in sostanza si trattava di quanto amavano Geova. Nulla avrebbe potuto indurli a fare compromessi.
Ottimo, Christian.
Bella risposta. Anche tu, Michela, hai risposto correttamente. Avevano senz'altro bisogno di coraggio e di forza. È così che anche voi volete essere? Forti e decisi a sostenere quello in cui credete, non importa quello che dicono gli altri?
Sì.
Sì.
Bene. Ma tornando a quello che ha detto Christian, la cosa principale era ed è sempre l'amore. L'amore per Geova Dio. Questo è ciò che ci fa essere leali a Lui e ci aiuta a mantenere l'integrità. Ora, chi ricorda la terza domanda di ripasso?
Io. Riguarda la nostra vita di ogni giorno. Ora so come possiamo usare il loro esempio, cioè quello dei 3 ebrei.
Bene, Michela. Pensate ancora a questo episodio come a storia antica?
No, io no.
Neppure io.
Avevano lo stesso fondamentale problema che abbiamo noi e l'hanno superato.
Proprio così, Christian. Quindi vediamo in modo un po' più specifico come imitare il loro esempio. Prendiamo il libro I Giovani Chiedono e vediamo cosa dice riguardo alle pressioni dei compagni. Penso che troveremo alcuni modi pratici in cui voi due potrete raggiungere il vostro obiettivo. Quello di affrontare meglio questo problema in futuro. Ma prima, lasciate che vi chieda una cosa. Secondo voi, come si sarà sentito Geova verso Sadrach, Mesach e Abednego quando resistettero a tutte le pressioni esercitate su di loro?
Deve essere stato fiero di loro.
Esatto, cara. E quando voi due resistete alle pressioni dei compagni, vostra madre ed io ci sentiamo allo stesso modo nei vostri confronti. E sappiamo che ve la cavate bene in questo, ogni giorno. Se c'è bisogno di migliorare, ebbene, sappiamo che potete farlo e siamo qui per aiutarvi. Soprattutto, Geova sa che potete farlo. Potete rallegrare il cuore di Geova, proprio come Sadrach, Mesach e Abednego.
Giovani, avete davvero il privilegio di rallegrare il cuore di Geova, e lo stesso dicasi di tutti i componenti delle famiglie e di tutti noi. Ma lo rallegreremo? La risposta dipenderà in larga misura da come studiamo la parola di Dio, la Bibbia, e da come meditiamo su di essa. Come ha detto una volta un fedele fratello degli unti, dobbiamo far sì che la parola di Dio non rimanga solo carta stampata, ma dobbiamo farla scendere nel nostro cuore. Sì, dobbiamo farla vivere. Vogliamo che la nostra famiglia visualizzi gli avvenimenti drammatici narrati nella Bibbia, che li veda in modo realistico, con gli occhi della mente. Ma dobbiamo prenderci il tempo per fare qualche ricerca e poi far lavorare la mente affinché questi racconti biblici siano reali e vivi per noi e per la nostra famiglia. Se faremo così, i fedeli uomini e donne della Bibbia non saranno semplici personaggi storici. Saranno modelli di comportamento vivi, reali, esempi di fede da seguire nella nostra vita di ogni giorno. Questo aiuterà senz'altro la nostra famiglia, in effetti tutti noi, a continuare sempre a vivere nel modo che Geova prova.